Cari amici di Radio 8-Bit, bentornati su Radio Fab. Siamo qua in diretta streaming direttamente dal 1995. No, ovviamente no. Siamo drammaticamente contemporanei, siamo nel 2024 ancora, credo, da qualche parte, credo sia ancora il 2024, però torniamo al 1995, perché iniziamo a raccontare una storia meravigliosa. Raccontiamo la storia di Command & Conquer, un gioco che ha rivoluzionato letteralmente i fantastici giochi di strategia in tempo reale. È un videogioco meraviglioso iniziato nel 1995 attraverso dei geni, non faccio fatica a definirli così, perché parliamo di Westwood Studios, che hanno sviluppato dal 95 al 2003, perché ai noi andò in liquidazione per mano della Electronic Arts, gruppo che la detenne dal 98 al 2003. Grazie Electronic Arts per questa lungimirante visione. Infatti se ne pentirono, se ne resero conto anche loro di aver fatto una cagata pazzesca. Ma torniamo a noi, perché Command & Conquer è un gioco fondamentale nella storia del gaming moderno, un gioco che è stato ed è ancora assolutamente capace di regalarci emozioni incredibili. È uno strategico in tempo reale, è uno strategico che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi. Intendiamoci, la Westwood non era assolutamente nuova a questa tipologia di giochi. Perché? Perché loro sono i responsabili di un altro epico esempio di genialità videoludica. Parliamo di Dune 2, The Battle for Arrakis, che stranamente non è stato ancora sviscerato da noi. Abbiamo parlato del primo Dune, quello della Cryo, una avventura grafica piuttosto particolare, un quasi shot by shot, diciamo così, del film di Lynch. Bellissima, tra altre cose, come secondo me anche bellissimo il film di Lynch, nonostante un sacco di problemi e di tagli non causati dalla volontà di Lynch, ovviamente. Ma tornando a Command & Conquer, Command & Conquer è un gioco assolutamente incredibile, è un gioco che è capace letteralmente di inventare, di reinventare un genere che era stato già letteralmente sconquassato in senso positivo da Dune 2. Lo dichiarerò in italiano: Dune 2 è sì, bello, ok, aderente all'inglese, ma no, Dune 2 è il gioco che ha dato il via ad una serie, ad un ciclo letterale, se possiamo, letteralmente ad un ciclo, perché fino a quando la povera Westwood è esistita è andato molto bene. Hanno fatto un sacco di capitoli, nonostante l'ultimo sia stato secondo me piuttosto fuori dagli schemi, non brutto, però boh, insomma, parliamo di Renegade del 2002, un FPS che non c'entrava un ben amato cavolo, però va bene. Ma il concetto dietro Command & Conquer è assolutamente incredibile, è la capacità di gestire una miriade di eserciti e ovviamente cercare di prevalere rispetto all'altra fazione. Perché? Diciamo che c'erano diverse fazioni: Global Defense Initiative, GDI, organizzazione militare che era finanziata dalle Nazioni Unite, la Fratellanza del Nord, una fazione terroristica che si voleva impossessare di tutto il Tiberium. E qui che cos'è? La domanda successiva: che cos'è il Tiberium? È diciamo così, una sostanza che prende il nome dal suo primo ritrovamento, ovvero lungo il fiume Tevere. Caduto sulla Terra come attraverso dei meteoriti, si presentava in forma di cristalli verdi che erano facilmente recuperabili, ma che se manipolati con determinati accorgimenti tendevano, in questi cristalli di Tiberium, ad inglobare minerali e sostanze organiche, quindi a crescere a dismisura. E il Tiberium attecchisce tanto e crea problemi. Ma questo, diciamo, sono solamente, diciamo così, gli inizi per parlare di Command & Conquer. Ovviamente c'è una lore, logicamente ci sono state delle espansioni per il primo Command & Conquer, ma chiamato Tiberium Dawn. Ma Command & Conquer è stato, come avevo detto, un ciclo assolutamente incredibile. Red Alert è stato uno dei più importanti seguiti per diciamo, per questo gioco, con tutte le sue espansioni, Counter-Strike, Aftermath, Retaliation, e poi ovviamente sono stati i seguiti di Red Alert 2, bellissimo, e il 3, altrettanto bello, per poi arrivare a ulteriori capitoli di Command & Conquer, che poi sono stati logicamente sviluppati, finita l'avventura Westwood. E qui, come abbiamo detto, la lungimiranza di Electronic Arts è stata assolutamente discutibilissima, perché letteralmente buttare nel cesso l'esperienza di una software house geniale, sinceramente non è stata chiara nel mondo dei videogiochi. E cosa è successo dopo Renegade, dopo l'FPS? È successo che siamo passati a EA Los Angeles. Ha tirato fuori, secondo me, anche una serie di giochi interessanti, perché ha tirato fuori la serie Generals con, diciamo così, tutta una serie di evoluzioni, Command & Conquer 3 e poi il 4, che era Tiberium Twilight. Ci sono poi stati delle ulteriori evoluzioni che comunque dovevano essere collegate a Generals 2, che poi è stato cancellato, per poi arrivare a una Remastered Collection che io sinceramente non ho giocato. Ho letto di recensioni che ne parlano di brutta come la peste, e quindi non me ne sono neanche curato, se devo essere onesto. Uscita nel 2020, un po' per celebrare i primi, diciamo così, 25 anni di Command & Conquer, perché rigor di logica il quarto di secolo era giusto festeggiarlo, però non so come è stato festeggiato, perché non ci ho giocato, devo essere onesto. La mia esperienza con Command & Conquer è, come dire, assolutamente unica. Ho giocato tantissimo alle prime versioni, perché comunque sono state quelle che mi hanno, insieme ad 1 e 2, avvicinato agli FPS di questo tipo, logicamente, perché comunque sono giochi che, nonostante la vetustà ormai, gli anni passati, perché sono quasi 30 anni, è un gioco che ancora, porca miseria, se è accattivante. Riuscire a costruire tutto il tuo esercito per riuscire a conquistare tutte le missioni che ti si propongono cammin facendo è bello, è divertente, è assolutamente entusiasmante da un certo punto di vista. Poi non era facile, era anche piuttosto ostico da un certo punto di vista, perché magari non avvezzi al modo degli strategici in tempo reale, gli RTS, Real Time Strategy, non volevo dire RTS, ma mi sono un attimo bloccato a livello di pronuncia inglese e anche probabilmente di pronuncia italiana. È un gioco che negli fine anni 90 è stato uno dei must have per tutti quelli che avevano un computer. Ah, che poi, attenzione, mica solo computer, perché è stato trasformato, tradotto in tanti altri formati: il Saturn, la PlayStation, il Nintendo 64. E infatti, mentre noi parliamo, e ovviamente quando sentiremo le musiche, non sentiremo solo le musiche di Tiberian Dawn, ma sentiremo logicamente tutte le musiche che vanno un pochino a raccordare tutto il ciclo di Command & Conquer, e non solamente per PC, ma anche per Saturn e ovviamente anche per le altre piattaforme, perché comunque il gioco ha avuto un successo incredibile, e merito ai Westwood Studios di questa illuminazione, definiamola così. Ok, continuiamo ad ascoltare le musiche del ciclo dedicato a Command & Conquer. Noi torniamo tra poco, perché credo sia necessario, credo sia doveroso ritornare a parlare della Westwood. A tra poco, sempre su Radio Fab e ovviamente sempre con Radio 8-bit. We'll be right back. riprendiamo sempre con Radio 8-Bit e sempre su Radio Fab da dove ci eravamo lasciati, ovvero dai Westwood Studios. Signori, quanti ricordi. Definire gli studi americani di Los Angeles fondamentali nella storia del gaming è assolutamente riduttivo. Come abbiamo detto, hanno fatto tantissimo per il mondo dei videogiochi. Basterebbero, tra virgolette, solamente Dune 2 e tutto il ciclo di Command & Conquer per essere ricordati, per essere adorati e per essere, da un certo punto di vista, anche rimpianti, ma tantissimo rimpianti. Ed è vero che li rimpiangiamo, perché ha ormai più di 20 anni dallo scioglimento di questo glorioso studio. Manca qualcosa, manca quella libertà, l'inventiva, la capacità di costruire letteralmente mondi, perché se già partiamo dalla base, che era uno dei primi giochi prodotti dalla Westwood, che era Wargame Construction Set, e cavolo se mancano la capacità di vedere oltre, di immaginare, di studiare alternative a quello che già si poteva conoscere dalla metà degli anni 80, è caratteristica di pochi, e loro sono tra i pochi, senza dubbio. Indubbiamente uno dei loro giochi di maggiore successo, e che io ho adorato tantissimo, essendo anche, scusate, fortemente appassionato di BattleTech, che era un wargame storico con le miniature, mappa d'esagoni, schede, robottoni con meraviglia, insomma, era uno strategico, una tattica anche lì a tempo reale, con un gioco che, se lo vedi adesso, è un po' così, però porca miseria, nel 1990 quanto l'ho letteralmente rovinato il vecchio MS PC con l'MS-DOS con questo gioco. Bello, ma tanto bello. BattleTech è stato uno dei, secondo me, dei giochi più divertenti da giocare per il PC negli anni 90. E lo è ancora. Se lo trovate, si trova con la modalità retro gaming, ovviamente. È un abandonware da un certo punto di vista, anzi, senza un certo punto di vista, è un abandonware, quindi si trova abbastanza facilmente. The Crash and Soak Revenge, una meraviglia di gioco. E poi, ovviamente, se andiamo a vedere il suo predecessore, che era The Crash and Soak Inception, che ho giocato di meno, purtroppo, nonostante sia uscito per Commodore 64, a quei tempi, diciamo così, non ero molto addentro al mondo di BattleTech. Ci arrivai praticamente quasi contemporaneo con il gioco del 1990, e lì scoprì un sacco di cose. Scoprì la Westwood, e fu una grandissima scoperta, perché poi, subito dopo, tra 91 e poco dopo, qualche mese dopo 91, quasi 92, arrivarono un paio di scusate, oggi proprio non è aria per la gola, ma va bene lo stesso. Dicevamo, nell'arco, diciamo così, 1991, arrivarono due giochi fondamentali, che sono Eye of the Beholder e Eye of the Beholder 2, Legend of Darkmoon. Ragazzi, sono due giochi, due avventure, due giochi di ruolo spettacolari. All'interno di un dungeon tu hai un party e devi assolutamente basarti su quello che hai tra le tue possibilità all'interno del party per riuscire a venirne letteralmente fuori. Sono due giochi assolutamente unici, bellissimi secondo me, e che vanno giocati, vanno adorati letteralmente. Ma poi dici, ti fermi lì? No, assolutamente, perché poi subito dopo arriva un gioco, un giochino tranquillo nel 92, arriva Dune 2, così letteralmente per far impazzire tutti i ragazzini appassionati di fantascienza, strategia, tattica e quant'altro. Un gioco wow, non ho altre parole per definirlo. E poi dici, va bene, fai strategici, fai giochi in stile Dungeons and Dragons, perché comunque era il gioco di Dungeons and Dragons, Eye of the Beholder. Vengono fuori con tre giochi, uno più bello dell'altro, che sono Legend of Kyrandia, Legend of Kyrandia di End of Fate e Malcolm's Revenge, Legend of Kyrandia sempre. Ne abbiamo parlato di Legend of Kyrandia, io personalmente lo adoro tantissimo, un'avventura grafica di una bellezza mostruosa, maestosa, un'avventura fantasy. Bella, signori, compratela, GOG ve la tira letteralmente sulla schiena questa avventura, tutto il ciclo, sono dei giochi meravigliosi. la trama è bella, gli enigmi sono estremamente interessanti, difficoltà in crescendo, ed è qualcosa che, porca miseria, manca tanto, non solamente dal punto di vista della, diciamo, malinconia Westwood, definiamola così. Poi dopo hanno messo mano sia su Re Leone che su Aladdin, così tanto per non perdere il ritmo anche con tie-in dei celeberrimi cartoni animati della Disney, poi ovviamente Command & Conquer, e poi dopo arriviamo secondo me ad un gioco che ha avuto sì fortuna, ma non quanta ne avrebbe meritata, perché parliamo di Blade Runner, avventura grafica pazzesca, uscita nel 97, è uscito il remake abbastanza recentemente, che però è stato stroncato proprio in maniera netta, nettissima. È il gioco, è bello, il gioco è bellissimo, ci sono anche tra le altre cose, diciamo, le voci di Sean Young e Joe Tuckell sono state riprese all'interno del gioco, quindi trovate veramente un'aderenza al film, al racconto di Blade Runner, assolutamente incredibile. Si trova anche questa su GOG, ve la tirano sulla schiena, così come vi tirano sulla schiena anche le Nanced, la nuova versione, che per carità bella, ma non ha niente a che spartire con l'originale Westwood. La Westwood è stata questo, la Westwood è questo, perché se ancora io personalmente, ma ce ne sono tantissimi altri che giocano come me questi vecchi giochi, qualcosa vuole dire, perché comunque nonostante il gioco sia tra molte virgolette vecchio, non vuol dire che non sia efficace, non sia divertente e non abbia tutte quelle caratteristiche che dovrebbero avere i videogiochi normali, ovvero intrattenere, far pensare, far sviluppare anche una certa capacità di problem solving. Oggi tra voce e capacità di interloquire con l'inglese siamo a meno di zero. Benissimo, stiamo arrivando verso la fine della stagione, quindi abbiate pietà della mia anima. Dicevo, ti danno anche certi giochi, i giochi ti devono dare anche la capacità di problem solving, certo, cioè solo risoluzione di problema e risoluzione di problema, perché andiamo a vedere un football manager random, il mio problem solving è quello di trovare determinati giocatori con le magre finanze in genere che ho, e quindi cercare di portare a casa la salvezza nella maggior parte dei casi, almeno all'inizio. Ma i giochi della Westwood ti davano veramente lo stimolo nel voler fare qualcosa di più, nel riuscire a trovare soluzioni, a trovare la capacità di andare avanti. Ed è fondamentale, nei giochi che hanno fatto la Westwood si trova assolutamente sempre, vabbè, Re Leone no, logico, però nei giochi, diciamo, di maggior successo della Westwood, non che Re Leone abbia avuto poco successo, no, assolutamente, perché i vari Grandia, i vari Eye of the Beholder, Command & Conquer, logicamente, anche ti danno la capacità, diciamo così, ti offrono la possibilità di migliorarti, di migliorare, ed è fondamentale. Ed è quello che manca in tanti videogiochi, perché tanta grafica, tanto piattume, poca sostanza. Torniamo tra poco, ultimo blocco, quello che sta per arrivare dopo ancora la musica dai vari Command & Conquer, e poi noi ci saluteremo, ma c'è ancora tempo e avremo ancora possibilità di ascoltarci. A tra poco.
Thank you.
Rieccoci qua, Radio 8-bit, sempre Radio Fab. E se dobbiamo parlare di musiche e se colleghiamo la musica ai Westwood, ah, piccola correzione, ho detto Los Angeles, mea culpa, erano di Las Vegas, quindi perdonatemi, come ho detto prima, stiamo arrivando, meglio, a fine stagione, quindi, aiuto, qualche errore concedetecelo, per pietà, vero che ce lo concedete? Ok, vabbè, stupidaggini a parte, e tornando alla musica, come detto, Westwood, musica Frank Klepacki. Non c'è nient'altro da aggiungere. È uno dei personaggi fondamentali nella storia della musica. Westwood è, diciamo così, il mastermind letterale, un personaggio assolutamente fuori dagli schemi, capace di suonare tutto, di fare tutto, passa tranquillamente dall'industrial, post-grunge, il funk, la fusion, insomma, suona qualsiasi cosa. E online si trovano anche le foto del suo ufficio nei Westwood Studios, vedete chitarre, microfoni, sintetizzatori, mixer, un banco mixer da 32 piste a occhio, computer, di tutto di più. E se lo poteva permettere perché era bravo ed è bravo ancora, se andate ad ascoltare la musica fatta fuori dall'ambito videoludico, signori, è veramente, veramente forte, è veramente bravo. E dal punto di vista musicale tutto è iniziato con Eye of the Beholder 2, con la Westwood, per poi introdursi, diciamo così, nel magico mondo di Dune 2. Ha fatto ovviamente Kirandia, ha fatto Young Merlin, che era un gioco per il Super Nintendo, che era appunto sviluppato dai Westwood Studios, che sinceramente ho giocato solamente in emulazione, me lo ricordo, non lo so. Non, ho giocato, sì, però non mi ricordo se fosse eccellente, ma dicono di sì. Io personalmente ci ho giocato credo un'oretta, un paio, ma senza eccessivo trasporto, probabilmente preso dalle miliardi di cose da fare, di milioni di giochi da giocare, quindi mi sono lasciato un po', come dire, fregare, diciamo così, dalla mole di altre avventure. Prometto che lo recupererò, perché comunque un tema, diciamo così, che potrebbe essere interessante. Poi ovviamente parliamo di Command & Conquer, ha fatto praticamente tutto, e anche con le evoluzioni future della Westwood, perché poi è passato ovviamente a prestare i suoi servizi, per modo di dire, logicamente, per la EA Los Angeles, e anche alla Petroglyph Games, che diciamo così è stata considerata, non so se in maniera corretta, come l'erede spirituale della Westwood. Sinceramente i giochi della Petroglyph non l'ho mai avvicinati, non so perché, ma sinceramente non sono neanche mai stato eccessivamente interessato a giochi di questo tipo, perché comunque sono i responsabili della remastered di Command & Conquer e hanno fatto un gioco, diciamo così, dedicato a Star Wars, Empire at War, è stato il loro debutto, ma poi dopo anche Panzer General, Conan Unconquered, insomma ha fatto una serie di giochi che sinceramente non mi hanno mai interessato, proprio detto brutalmente. Il fascino dei primi giochi della Westwood è imbattibile da questo punto di vista, però quello che rimane anche con l'evoluzione futura della Westwood, ovvero la Petroglyph, è indubbiamente Klepacki, come abbiamo detto, è un genialoide della musica. Se gli date da suonare qualcosa, lui sicuramente lo sa fare, e meglio di chiunque altro, probabilmente. È un personaggio molto molto particolare, ha da poco compiuto 50 anni, quindi non è neanche vecchio, ha iniziato giovanissimo a mettere musica all'interno dei videogiochi e continua ancora. Poi, come abbiamo detto, ha lavorato anche come solista, come ha lavorato in band, dischi, letteralmente, tanta roba ha fatto, musica per televisione, insomma ha lavorato, lavora, e soprattutto non è una persona che si lascia spaventare dall'evoluzione della musica. Un po' come era la Westwood, diciamo così, un po' come è stato ed è ancora Command & Conquer, la serie quella storica, diciamo così, quella che non arriva a remastered, diciamo. Poi prometto che prima o poi ci giocherò e potrò dire se mi fa schifo oppure no. leggendo le recensioni non sono molto tentato nell'acquisto, vediamo se c'è qualcosa negli sconti di Steam, ma sinceramente ho visto il carrello recentemente, ci sono da spendere 100 euro solamente di roba in saldo, che tra altre cose non giocherò mai, ma è bello così, sono i saldi di Steam. Aiuto, anche questo che arriva a fine stagione, un'ulteriore mazzata dei saldi per la serie. Le poche vacanze estive della trasmissione che faremo, le dovremo passare giocando 30-40 giochi che stanno ancora lì nell'hard disk e devono essere giocati, e chiedono pietà, fammi almeno partire con questa voce, logicamente. Quindi vedremo quello che succederà da qui a un po' di tempo. Intanto noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, continueremo ancora un pochino a rompervi le scatole con Radio 8-bit, qui ovviamente streaming sempre su Radio Fab. E come al solito, giocate responsabilmente, ascoltate le nostre trasmissioni e i nostri podcast. Alla prossima puntata!